Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi.
Nella scorsa puntata, Tony Negri è accusato di essere il telefonista dell'EBR, ma la pionieristica perizia di un sociolinguista lo scagiona. In questa puntata, l'illegalità di massa nell'Italia degli anni 70.
Il comunismo è anche 5 minuti di potere in una banca con la pistola spianata. Il comunismo vuol dire questo.
Il cosiddetto teorema Calogero, su cui si basava l'inchiesta del 7 aprile, supponeva l'esistenza di una regia unica dietro l'illegalità di massa, il terrorismo diffuso che investirono l'Italia lungo tutti gli anni 70. Il teorema Calogero venne sconfessato, ma quell'illegalità di massa resta un fatto, documentato in centinaia di piccoli episodi spontanei che attraversarono tanto la provincia quanto le metropoli operaie. Mario Ferrandi, imputato in un troncone del processo 7 aprile, ricostruisce alcuni di questi avvenimenti. Nell'udienza del 17 gennaio 1984 racconta la genesi di una pratica del tempo divenuta proverbiale, l'esproprio proletario.
Esisteva un'immagine in qualche maniera, non so, resistenziale, tradizionale del comunista come una persona che non si sporca mai le mani, per cui venivano fatte azioni di autofinanziamento ma non venivano rivendicate e soprattutto non veniva mai teorizzato pubblicamente che anche laddove si facevano dei discorsi di sostegno, ipotesi di lotta armata, non le si spingeva mai al punto di proporre a qualcuno, per esempio, di andare a fare una rapina, perché era una cosa che era considerata inammissibile. Uno magari era disponibile ad andare a fare un macello o andare partigiano in Cile, però non era disponibile a rubare o rapinare, perché erano cose strane. Però la coscienza rivoluzionaria era proprio fare queste cose, col rischio di venire presi, col rischio di passare per criminali comuni, perché era necessario storicamente. Se si voleva costruire un'organizzazione clandestina non la si poteva costruire con l'autotassazione o con collette o con sistemi di questo tipo.
Però dico soltanto, qua di fronte a questo problema si ribassano i prezzi, basta, è chiaro, lo chiedono tutti.
Cioè, ma si affronta questo problema, si cerca di risolvere, ma non in questo momento.
Cioè, l'assemblea non ci ascolta più, il dibattito.
A parte il dibattito, no, il secondo. Il discorso più...
Un passaggio importante di questo discorso è la teoria dell'esproprio, o meglio, la pratica, cioè l'espropriazione.
Dell'esproprio che è stato effettuato, cosa ne pensate?
Secondo me va benissimo, guarda.
Viene deciso questo esproprio a quarto giaro fatto dalla nostra organizzazione, mentre diciamo l'apparato pubblico si occupa di organizzare la spesa politica, la struttura illegale si occupa di organizzare gli aspetti appunto militari di questa cosa, quindi a me viene assegnato un ponte da dove si prevedeva potesse succedere che arrivasse una colonna di polizia. Cioè, questa azione apparentemente vi sembrerà marginale, non è il sequestro di qualcuno, non è l'incendio del grande deposito che fa miliardi di danni, è una spesa politica in un supermercato, ma sul piano politico si introduce questo tema per la prima volta, cioè gruppi organizzati di operai che vanno a prendere la roba senza pagarla. L'acquisizione di una mentalità illegale, cioè di un rapporto di rottura col sistema totale. C'è una differenza di fondo però fra queste due cose che noi invece gestivamo come più o meno connesse: c'è la lotta contro il caro vita, e c'è l'autoriduzione delle bollette, e c'è l'esproprio nel supermercato. C'è una differenza di fondo, so che te ne accorgi dopo, voglio dire, c'è una rottura completa, l'esproprio, perché è di fatto una rapina di massa, cioè viene occupato il gabbiotto dove c'è il microfono del supermercato, viene letto un comunicato, le cassiere vengono spostate di peso, vengono sollevati
gli sbarramenti delle casse, la gente carica carrelle di roba e se ne esce senza pagare.
Quindi noi praticamente abbiamo questo compito abbastanza da kamikaze, perché c'è questo ponte molto grosso che collega una delle caserme più grosse di Milano. Eravamo in quattro con una marea enorme di bottiglie Molotov, però del tipo cattive, di quelle chimiche. Siamo su questo ponte e appunto ci dice: se arriva l'autocolonna la fermiamo, ci mettiamo in mezzo alla strada, cominciamo a tirare bottiglie e poi si tirano le prime, si fa un falò di questa colonna e come va va. E infatti, vabbè, rammento con sgomento la mezz'ora che abbiamo passato su questo ponte, perché ci aspettavamo l'autocolonna, non so, 20 furgoni della polizia che arrivavano lì. Invece arriva a un certo punto una staffetta e ci dice: è tutto finito, abbandoniamo lì le bottiglie e ce ne andiamo.
Nell'udienza del 1 ottobre 1984, Ferrandi, affetto da un discreto raffreddore, racconta del furto di un quadro di un importante artista visivo italiano e poi del furto di una cavalla.
Diedero un'indicazione per rubare dei quadri di Fontana nella casa di un architetto che si chiama Zanuso, un architetto molto noto a Milano. C'era, credo, il Puccio, che aveva una relazione con la figlia di questo architetto. Nel mentre che avveniva questa relazione, sostanzialmente c'era da prendere una chiave, era una chiave di quelle di sicurezza molto grosse. E farla fare, ci sono solo alcune ferramenta specializzate che le fanno in giornata, quindi si trattava di essere molto veloci. Sta di fatto che io andai di corsa in moto da questo ferramenta a farmi fare questa chiave, e la riportai poi in maniera da rimettere nella borsetta di questa ragazza l'originale della chiave, e successivamente con questo duplicato furono effettivamente rubati questi quadri che avevano un notevole valore, dei Fontana. E anche in un'altra occasione era saltato fuori un sequestro di una cavalla su cui si facevano grandi frizzi, perché questa cavalla era poi stata mangiata da questi operai dell'Alfa Romeo, una cavalla da corsa in cui si voleva chiedere un riscatto, credo, al padrone, e poi invece era stata mangiata.
È stata?
Mangiata, macellata e mangiata.
Chi la macellò questa cavalla?
Non lo so, questo gruppo di operai dell'Alfa Romeo legato all'organizzazione. E ancora questo gruppo dell'Alfa Romeo, su cui era occasione sempre di grossi frizzi, perché lì si trattava appunto a casa di questo architetto Zanuso, oltre che c'era, non so, delle collezioni di orologi, cose di questo tipo, poi c'era questi qua di Fontana. Però questi operai dell'Alfa Romeo non avevano una grossa conoscenza in campo artistico. Questi quadri di Fontana sono sostanzialmente dei pannelli con delle sorte di fessure. E allora fra i frizzi che si facevano c'era che questo gruppo di operai, trovatosi davanti a questi cosi, dicevano: no, questi non li prendiamo perché sono rotti, mentre invece valevano 50-100 milioni l'uno questi Fontana. Poi effettivamente furono presi e furono smerciati. Quindi
poi Ferrandi si ferma, apre una parentesi e si prende spazio per una riflessione di carattere generale.
Qui c'è un discorso che io è tanto tempo che volevo fare. Insomma, la lotta armata, vi sono degli aspetti che secondo me non sono mai stati capiti, non vengono capiti neanche tuttora dai miei ex compagni, insomma, che la lotta armata ha una sua dinamica interna che va rispettata. Una volta innescata è una cosa, funziona da sola, insomma, è una cosa che non si può più pilotare, o non si può più, attraverso alchimie politiche, ricondurre a schemi diversi da quelli che sono suoi propri.
Nella stessa udienza colpisce un breve passaggio dove troviamo descritto quel tipico bivio di fronte al quale spesso si dividevano molti giovani dell'epoca: da una parte le armi, dall'altra la fuga in Oriente.
Marco aveva un amico che era andato in India, che abitava in via Rosolino a Pilo, vicino a Porta Venezia, e siccome questo suo amico era andato in India e gli aveva lasciato la disponibilità della casa, lui l'aveva passata all'organizzazione, fungeva da base, quindi in questa casa c'era un sacco di armi. ma non so, ricordo che c'era un'attrezzatura completa, per esempio per la ricarica di munizioni che era stata presa all'estero, insomma.
Sono tanti i giovani italiani che viaggiano in India. Alcuni finiscono a vivere a Pune, nella famosa comunità del Guru Osho, oggi chiamata Osho International Meditation Resort. Un giorno dell'agosto 1980, dopo la strage alla stazione di Bologna, qualche italiano, forse di nome Francesco, dovette avvicinarsi a Osho con un bigliettino scritto in inglese per informare il maestro su ciò che stava accadendo in Italia. Ecco che Osho, seduto nella Buddha Hall Auditorium, vestito di bianco, legge il bigliettino di fronte ai discepoli.
Bhagwan, I am going to Italy and the situation there is very bad. People are killing each other in the streets and a bomb destroyed 90 people in a station 1 week ago. Now, Master, you love Italians. Will you please say a few words so that they become a little aware of their insanity?
Le voci che seguono sono quelle di una madre e un padre, il cui figlio si è trasferito proprio a Pune, nella comunità di Osho.
Quando è venuto in India, lui è venuto con un giro, così?
Sì, così per caso.
Quel giorno ce lo siamo trovati a casa, che è arrivato dall'India, tutto vestito da acciolo.
Lui era un militante di sinistra, insomma, sa, è andato un po', ha avuto anche un processo. Allora, piuttosto che essere là, magari da finire nelle Brigate Rosse, è meglio che sia venuto qui. No, io non ci starei, ma proprio perché non sono portato a quelle cose, anche là, per esempio, io in chiesa non ci vado, io non sono, io sono comunista, insomma, proprio ortodosso, Però vedo che lui è contento.
Qualche anno prima, nel 1972, il 21enne cantautore milanese Claudio Rocchi pubblicò un 45 giri dal titolo Vado in India, che conteneva un bizzarro momento extradiegetico, nel quale una voce si rivolgeva direttamente all'ascoltatore per dire: quando giri il disco, pensa a te stesso.
Leggi nel cielo, ridi nell'acqua, cercati in tutto. Cogliere un frutto e mangiarlo non uccide la vita dell'albero che ci sta dietro.
Quando giri il disco, pensa a te stessa.
Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile. Di Massimo e Ivan Carozzi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.